Prossimo vorrei leggervi un messaggio che fratello Giuseppe ha preparato sul timore di Dio. Fratello Giuseppe mi ha chiesto di leggerlo perché lui, se deve parlare molto, ancora fa un po' fatica, con un po' di tosse. È un messaggio che vogliamo condividere con voi perché credo ci protegge da tanti sbagli. Se capiamo questa lezione, eviteremo molti dolori. Il timore di Dio. Il profeta Isaia scrive su Gesù, Isaia 11, 2 e 3. Lo spirito dell'Eterno riposerà su Lui, spirito di sapienza ed intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenze per sentito dire. Quindi Isaia dice che Gesù ha ricevuto un spirito di timore dell'Eterno. Se Gesù, che era Dio, ha dovuto avere timore dell'Eterno, quanto più noi dobbiamo avere timore di Dio e capire cosa è questo timore. Uno dei fondamenti della nostra relazione con il Signore è il nostro timore verso di Lui. Spesso abbiamo timore di Dio solo nelle nostre malattie, nelle difficoltà e tribolazioni. Quando tutto va bene, non ci pensiamo. Ma se desideriamo di vivere in comunione con Dio, dobbiamo imparare a camminare sempre nel santo timore di Lui. Proverbi 1:7 dice: «Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione». Il timore del Signore ci insegna la saggezza. Uno degli esempi più potenti della Bibbia sul timore di Dio è la storia di Giuseppe in Egitto e la moglie di Potifar. Leggiamo Genesi 39 dall'inizio. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quelli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. E Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della casa sua e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccato contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie, che gli diceva: il tuo servo mi ha fatto questo, si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Abbiamo letto Genesi 39 dall'1 al 23. Vediamo che Giuseppe viveva costantemente nel santo timore di Dio, e questo faceva sì che Dio fosse sempre con lui nelle situazioni più difficili, e Giuseppe prosperava sempre. Anzi, quando sembrava che tutto va storto, il Signore benediceva Giuseppe per la sua fedeltà e lui prosperava. Se possiamo applicare questo a noi, apprenderemo come ottenere vittoria in qualsiasi situazione difficile. A Giuseppe tutto era andato abbastanza storto. Sembrava che Dio non lo benediva in niente. Tutto andava male. Le promesse di Dio erano che sarebbe dovuto essere la guida della sua famiglia. Prima di arrivare in Egitto, in Genesi 37, vediamo che Giuseppe ha dei sogni particolari che mostra che lui sarà la guida della sua famiglia. Ma invece andava dalla schiavitù alla prigione. Solo la sua integrità morale, basata sul suo amore e timore di Dio, lo sorreggeva. E vediamo che Dio lo faceva prosperare in tutto che faceva. Quante volte nelle nostre evangelizzazioni abbiamo sentito gente che si lamenta: perché Dio mi fa questo, mi fa quello, tutto va male, perché io devo essere fedele a Dio se le cose non vanno bene? Ma a Giuseppe è andato peggio di molti di noi che non siamo stati mai schiavi né in prigione, e Giuseppe è rimasto fedele. Qui noi viviamo in una comunità con fratelli e sorelle che amano Gesù e si rispettano a vicenda. Ma quando andiamo nel mondo per evangelizzare o per altre cose che servono, c'è una mentalità completamente diversa. Nelle ultime due settimane siamo stati fuori dalla nostra base per i problemi di salute, per l'intervento di fratello Giuseppe, e con ospedali siamo stati ospiti dai fratelli dolcissimi, però eravamo sempre fuori avendo da fare con il mondo, con gente mondana. Evangelizzavamo dappertutto, però sempre incontri questi spiriti mondani che, vivendo in comunità, non sei abituato ad essere sempre circondato da questi spiriti. E c'è una mentalità completamente diversa. C'è tanta lussuria, tentazioni, mancanza di rispetto. Voi ben sapete che se un uomo incontra una donna per la prima volta, in questi tempi, se loro si piacciono, è diventato normale andare insieme a letto già dal primo incontro. Questa è la mentalità della nuova generazione di oggi. Quando devi stare nel mondo per un po' di tempo, è incredibile come si sente, si vede lo spirito di lussuria che è nel mondo. Quanto facilmente la gente flirta, espressa senza vergogna i pensieri impuri che hanno nella mente. E tutto questo, questa mentalità di oggi, è la conseguenza della mancanza del timore di Dio. Per questo si può imparare da Giuseppe, che era nella casa di Potifar, era tentato come ogni uomo, era giovane, era maltrattato, ingiustamente schiavizzato, poteva anche lui pensare un po' a se stesso, no? Poteva dire: faccio una pausa, non devo essere troppo santo, mi rilasso anche io un po'. Dopotutto lavoro duro, sono sempre fedele, devo rilassarmi anche io un po'. Così pensa la gente, no? Allora, non meritava anche Giuseppe un po' di relax o una bella donna che potesse consolarlo, amarlo? Così si ragiona oggi. Ho lavorato tanto, adesso voglio godere la vita. Mi merito un po' di riposo. Sembra giusto, no? Molti dicono questo, ma è Dio incluso in questo riposo o escluso? Riposo cosa significa? Qualche piacere egoista personale che poi ti lascia con sensi di colpa? O il riposo include anche Dio e gli altri, un amore più profondo che l'amore per se stesso? In questi giorni ho parlato con un uomo, ho evangelizzato questo sudamericano, un uomo ricco che vive nella parte più ricca di una grande città, e lui ha detto proprio questo. Ha detto: lavoro duro tutto l'anno per fare soldi e più soldi solo per poter godere il fine settimana con i miei amici bevendo. La famiglia l'ho persa, ho divorziato perché tutti i giorni litigavo con la moglie sempre per i soldi. E gli ho parlato di Gesù, della nostra missione e così via, tanti miracoli che vediamo, vite cambiate e anche delle religioni, perché sempre bisogna di spiegare che le religioni e Dio sono un po' due cose diverse. E gli ho detto: ma non ti sembra una ironia che hai lavorato per soldi e ancora lavori sempre più soldi e poi i soldi ti distruggono la famiglia? E questo mi ha guardato sorpreso, come se fosse caduta dal cielo, e mi dice: tu vieni da un altro mondo, tu pensi completamente diverso da noi. Ma è stato d'accordo con tutto il messaggio, grazie a Dio. E un altro caso. Sempre questi giorni stavamo evangelizzando con Deborah e Giuseppe a un giovane che ha raccontato con il cuore spezzato che la sua fidanzata, con la quale stava insieme da più di 4 anni, lo ha tradito. Non solo una volta, ma ripetutamente. Praticamente ha appena scoperto che da quando si è messa insieme con questa ragazza 4 anni fa, lei nello stesso tempo ha cominciato una seconda relazione con un altro uomo, di nascosto. Quindi una doppia vita per 4 anni. E questo giovane solo adesso ha scoperto questo inganno. E lui è un giovane che conosciamo da un po' di tempo, è un uomo con principi veri, era molto leale a questa ragazza, l'hanno accolta nella sua famiglia, i genitori, l'abbiamo conosciuto anche noi un po', e lui la portava in tanti paesi, viaggiando insieme, eccetera. Quindi è stato molto difficile per lui accettare questo adulterio così doloroso. Lui ha detto che: ho dato a questa ragazza i miei anni più belli, tutto quello che avevo, tutta la mia fiducia, e lei dall'inizio mi ingannava. Comunque lui supererà questo dolore perché lui ha Gesù nel cuore, abbiamo parlato fino a tardi, letto delle scritture, pregato insieme, ha ricevuto lo Spirito Santo, ha detto che già sta meglio. Ma la domanda è: perché questa ragazza lo ha trattato così? Lui è un giovane attrattivo, molto educato, un gran lavoratore e leale. E il problema è che questa ragazza ha lo stesso spirito di questa generazione. Lei segue il suo egoismo, il suo interesse personale e manca il timore di Dio. La generazione di oggi non pensa a Dio, alle conseguenze. Pensa solo come divertirsi oggi, domani non importa. Però alla fine anche questa ragazza si trova vuota, infelice, colpevole, e tutto il suo divertimento è svanito, è rimasto niente. Perché se seguiamo lo spirito del mondo di oggi, mancante del timore di Dio, non possiamo costruire niente di durevole. Giuseppe nella casa di Potifar ci dà un esempio cosa fare quando siamo tentati ad essere anche noi sleali a Dio o ai nostri coniugi. Il timore di Dio manteneva Giuseppe integro davanti a Faraone, e questo lo nominò suo viceré d'Egitto. Senza dubbio il Faraone si era informato e gli avevano riferito della sua fedeltà mentre era in prigione. Esiste oggi un Vangelo zoppo, incompleto, dove viene insegnato solo l'amore di Dio E sì, è vero, è giusto insegnare l'amore di Dio, ma si concentra solo su quanto Dio ci ama e noi amiamo Lui, e che Lui ci vuole felici e basta. Ma la verità è che il nostro amore verso Dio non è sufficiente a mantenerci sulla via dritta e stretta. Deve essere temperato, equilibrato con il nostro timore per Lui. Per esempio, abbiamo fratelli che ci hanno scritto che si drogano, che hanno commesso adulterio e che forse ancora lo fanno. Fratelli che all'occasione in lacrime gridano il loro amore per Dio, lo amano. Ma quello che manca, credo, a questi fratelli è del semplice, vero, basilare timore di Dio. Vediamo anche l'esempio, stavolta l'esempio negativo, di Michal, la figlia di re Saul, moglie di Davide. Leggiamo 2 Samuele 6, 16 a 23. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle sue serve, dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal: «L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa, per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi. Ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato». E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Michal non avrebbe disprezzato suo marito Davide se avesse avuto del sano timore di Dio e anche verso il marito. E di lei è scritto: Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Il timore di Dio ci insegna la saggezza e ci protegge dai sbagli. Leggiamo alcuni versetti della Bibbia sul timore del Signore, che vi suggeriamo di scrivervi le referenze e studiarle bene, e alcune di queste potete anche memorizzare. Proverbi 15:33. Il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria. Salmi 111 verso 10. Il timore del Signore è il principio della sapienza, hanno buon senso quanti lo praticano. Proverbi 1:7, che abbiamo letto prima. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Salmo 25, verso 14. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Timore del Signore significa avere un buon rispetto verso Dio e verso quello che è giusto, e non desiderare quello che è sbagliato. Quindi, dice, il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Se uno non rispetta il Signore, perché dovrebbe il Signore rivelargli i suoi segreti? Egli fa conoscere il suo patto solo a quelli che lo temono. Salmo 103, verso 17. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli. Giobbe 28:28. E disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è saggezza. Fuggire il male è intelligenza. Proverbi 14:26. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. È una protezione per noi. Proverbi 16, verso 6. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia, e con il timore del Signore si evita il male. Proverbi 19, 23. il timore del Signore conduce alla vita. Chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Proverbi 22, verso 4. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. E ci sono tanti altri versetti che potremmo studiare sul timore del Signore, ma questo vi incoraggiamo a farlo, fratelli, anche da soli, per capire bene cosa è il timore del Signore. Non è paura, non è terrore, ma è avere un buon, forte rispetto verso Dio e la sua parola, e verso quello che Lui dice che è giusto, quello che è sbagliato, accettare quello che Lui ci insegna e ubbidire. Vorrei continuare con una profezia che il Signore ha dato a fratello Giuseppe, sempre collegato a questo messaggio, perché spesso per poter ubbidire a Gesù ci vogliono anche sacrifici. A volte è difficile perché stiamo soffrendo, passiamo afflizioni, tribolazioni, come appunto l'esempio di Giuseppe. Lui, in mezzo a una grande tribolazione nella sua vita, è rimasto ubbidiente. La domanda che fratello Giuseppe ha fatto a Gesù è: Signore, perché dobbiamo passare per così tante afflizioni? E il Signore le ha dato una profezia che adesso vi leggo. Ebrei 11:36-38. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Amati, molto spesso queste prove servirono loro perché potessero giungere più forti davanti alla decisione di darmi tutto il loro cuore, anima e fede. I miei figli sono buon seme. Ciò nonostante, molti di loro non si sono dati a me al 100%. Ma grazie a queste prove state imparando a guardare a me. Nell'ora della decisione potrete essere a cuore pieno e fede piena, ed è il motivo perché io permetto i mali, le sofferenze e le difficoltà. Dovete guardare a queste cose come ad una scuola, come ho fatto anche io. Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Io non spreco nulla. Le prove e afflizioni vengono a causa del malvagio nemico. Ma in principio non era così. Io non ho mai creato afflizioni, tormenti, tribolazioni o prove come il marchio della bestia che presto viene. Queste cose sono state ideate dalla mente criminale del diavolo e la sua zizzania. Solo che ora devo insegnarvi a vincere queste cose, e a volte anche per mezzo del martirio. In ogni caso, io non spreco nulla e uso anche queste difficoltà, nonostante vengano dal nemico, per purificare i miei figli. Salmo 66, da 9 a 20. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi. Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Proverbi 17, verso 3. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Salmo 26, verso 2. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore. Continua il messaggio di Gesù. Capisci? Io uso queste prove per purificarti il cuore e l'anima, come anche mostrai a Geremia. Geremia 17, 10 e 11. Io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Chi acquista ricchezze ma non con giustizia è come la pernice che cova uova che non ha fatte. Nel bel mezzo dei suoi giorni egli deve lasciarle. Quando arriva la sua fine non è che uno stolto. Ma la fede acquistata e meritata nelle prove e afflizioni non è come le uova di pernice, ma come una medaglia che io appunto sul tuo glorioso petto di soldato vincitore. Io vi dico a tutti i miei amati figli di questa particolare era del tempo della fine: non temete le prove che dovrete sopportare. Molti pregano: Signore, accresci la mia fede. Amati, la fede si rinforza anche accettando le prove, superandole con la lode, quando siete nel mezzo di esse. Dovete solo imparare a riempire la vostra anima, invocando la mia pace e tranquillità, poiché è cercando me, la mia faccia, che vi riempite del mio spirito e che la vostra fede si rinforza, cresce, vince, esposta alle montagne degli ostacoli che il nemico vi mette davanti. Poiché è questa la vera battaglia, non le finanze, i mali intorno, le persone che vi odiano. No, la vera guerra sono gli attacchi del nemico contro la vostra mente e anima. Che fare? Ricordatevi che io ho vinto tutto ciò che è del nemico, il suo potere, malattie, maledizioni, la sua morte. Ora dovete solo tenere gli occhi su di me. Io sono il grande pastore e solo io conosco la via della vittoria, che non è quella appariscente, la via larga e facile, no, diletti, ma è quella impopolare, quella che quasi nessuno sceglie, è la via solitaria, quella nella quale quasi nessuno vi seguirà, quella che tutti vi criticheranno se la seguite. Con la mappa della mia parola che io vi ho dato e la bussola del mio Spirito Santo, saprete che, anche se quasi nessuno del mio popolo vi seguirà, saprete che siete sulla via giusta. La mia parola vi mostrerà all'occasione che tutto il vostro mondo è nel torto, ma che voi siete nel giusto perché la mia parola lo dice. Fermare il male potrei farlo in un attimo, ma poi come imparereste a vincere il diavolo? Io sto vaccinando ora la mia sposa contro a qualsiasi possibile Lucifero. State imparando a odiarlo, a vincerlo, a scoprire i suoi inganni e malie. Io permetto queste prove per il vostro bene e vi dico anche: mai sarete tentati al di là delle vostre forze, ma io sempre interverrò ogni volta che solo guarderete a me e mi chiamerete fosse pure dalla fornace. E anche se non dovessi farvi evitare quella prova, però io sarò con voi e vi aiuterò a superarla. Io sarò già là ad attendervi in ogni sofferenza, angoscia, prigionia, malattia, perché l'ho promesso. Deuteronomio 31 verso 8. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te, Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. 1 Samuele 12, 22. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Imparate quindi a lodarmi nelle difficoltà. Vedete il mio meraviglioso piano eterno per la vostra anima e vedete che vi sto plasmando e preparando a regnare per eternità, come è scritto. Luca 22, 28 a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Nemmeno i miei 12 discepoli capivano queste verità, non capivano perché dovevano perseverare nelle mie prove. Non potevo io evitarle? Perché mai io, il creatore dell'universo, non schioccavo le dita ed evitavo loro tribolazioni, persecuzioni e martiri? Persino Giovanni Battista dubitò. Vediamo Matteo 11, da 2 a 6. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» E Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Ma ora i miei discepoli sono qui con me, regnano con me. Ora sono grati che per fede accettarono, senza capire, senza pensare, solo ubbidirono, e solo perché era la mia parola, solo perché mi amavano nella vita e nella morte. Per tutti i discepoli come questi, di tutte le ere, ricordatevi quale fu la mia preghiera al Padre per loro e per tutti voi». In Giovanni 17, versi 8 e 24. «Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo». Molti dei miei discepoli di oggi non capiscono il mio piano. Si chiedono perché Dio non interviene, perché Dio non fa qualcosa. C'è chi pensa: se io fossi al posto di Dio, a questo punto già mi avrei aiutato. Ma ascoltate invece la parola della giustizia divina. Ebrei 10, 35 a 39. «Non abbandonate la vostra franchezza, la vostra fede, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce». Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen. Fine di messaggio di Gesù. Come vediamo da questa profezia e anche da tante scritture nella Bibbia, lo scopo di questa vita non è di stare bene, vivere una vita comoda come cristiani, senza problemi, senza afflizioni. No, perché non siamo destinati a regnare adesso in questa vita, ma in quella futura, eterna, dopo che abbiamo imparato le nostre lezioni. Giacomo 1,12. «Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano». Questa profezia ci dice che le difficoltà ci insegnano lezioni preziose, mentre i tempi facili e comodi ci fanno solo dimenticare Dio. Quindi non disprezzare i tempi difficili, ma apprezzarli e usufruire al massimo di questi momenti che ci trasformano in persone migliori. Chi di noi vuole rimanere nella condizione spirituale in quale si trova adesso? Chi vuole stagnare spiritualmente e non cambiare, rimanere così? Credo che nessuno. Credo che ognuno di noi vuole crescere, migliorare e imparare come vincere le sue battaglie. Ma non ci piacciono i problemi e le difficoltà, anche se attraverso di queste diventiamo persone migliori. Non c'è vittoria senza una battaglia. Non c'è nessuna testimonianza senza una prova, e nessun miracolo senza una circostanza impossibile. Quindi, quando abbiamo battaglie, prove, circostanze impossibili, dobbiamo gioire. Significa che qualcosa di bello succederà, però solo se noi rimaniamo fedeli. Giacomo 1, versi 2 a 4 dice: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti». Secondo Corinzi 12, verso 10: «Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte». È una cosa che è rimasta impressa in me da questa profezia, e dove dice: la vera battaglia non sono le finanze, i mali intorno, le persone che vi feriscono. No, la vera guerra sono gli attacchi del nemico contro la vostra mente e anima. Cioè, il problema non è quello che all'apparenza sembra essere il problema, ma attenzione ai vostri pensieri. Guardare la vostra mente, l'anima, pensare i pensieri giusti, in riga con la parola di Dio, perché è quello che il nemico vuole attaccare. Il nemico vuole allontanarvi da Dio attraverso questi problemi che vi manda, e attacca la vostra mente con pensieri negativi, con depressione, con scoraggiamento. Ed è adesso il momento di mostrare al nemico che no, noi non cadiamo in quella trappola, non importa quanti grandi sono i nostri problemi, la nostra mente rimane focalizzata su Gesù, sul suo amore, sulla parola, e così si vince il diavolo. Ogni problema e afflizione è un'altra opportunità di dare più botte al diavolo. Se lui ci dà problemi, noi gli daremo problemi a lui. Se lui ci affligge, noi affliggeremo lui, con la parola di Dio dalla nostra parte, perché in Cristo siamo già vincitori sopra questo diavolo. 1 Giovanni 4:4: colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Questa è la fede. E ascoltiamo questo bel canto che si chiama Fede.
Aspettare in silenzio, nei momenti più difficili, credere in Dio, anche quando le forze vengono in me. you stay.